Bene, allora buonasera a tutti. Sempre molto bello vedere tutte queste persone. Stasera in particolare mi pare che ci siano davvero tanti, presenti. Poi vedo anche dei ragazzi, dei giovani che sono stati messi, che sono arrivati un po' tardi e quindi stanno lì, però ecco, cerchiamo di dare un senso ulteriore a questa manifestazione che effettivamente ci vede in tanti. Una manifestazione che ormai si ripete da qualche anno, una manifestazione cui la città è molto affezionata per l'alto livello che esprime sempre e per il coinvolgimento di studiosi molto conosciuti in città, molto apprezzati, molto stimati, che fanno parte di questa giuria. Quindi devo dire che la proposta che tutti gli anni ci viene fatta, la proposta relativa al premio, l'individuazione della persona che avrà il premio, ecco, è un momento molto importante, una delle manifestazioni culturali relativamente a premi più importante della nostra città. Quindi è un onore per me poterla presiedere. Io vi porto il saluto del sindaco che, come sapete, è stato in America in questi giorni, ha partecipato a queste manifestazioni dei sindaci americani, facendo parte dell'Associazione dei Sindaci per la Pace, ha potuto anche incontrare il presidente Obama. Manifestazioni in America appunto che servono, cui noi partecipiamo in questo caso al nostro più alto livello, quindi con il nostro sindaco, proprio perché riteniamo che Firenze debba essere promossa sempre più a livello internazionale. Qualcuno può dire non ce n'è un gran bisogno, però diciamo che c'è sempre bisogno di riaggiornare, diciamo, il ruolo di Firenze, di far sì che questa città comunque via via, nel tempo, nei secoli, a seconda anche dei momenti storici, riesca ad aggiornare il proprio ruolo e a presentarsi a livello internazionale in modo anche sempre nuovo. Ci sono eventi anche diversi, in questo caso ci sono le manifestazioni legate ad Amerigo Vespucci, e quindi sapete, perché molti di voi, conosco tanti volti, sono fiorentini, sapete che Firenze nel 2012 farà una serie di manifestazioni relative all'anno cosiddetto Vespucciano, quello che noi vogliamo chiamare invece anno di Amerigo, proprio perché vogliamo anche rivendicare questo ruolo, questo rapporto con l'America. Evidentemente con l'America poi abbiamo un rapporto già molto consolidato, abbiamo tante sedi di università americane qui, e quindi ecco, il sindaco, poi conoscendo e anche apprezzando la persona che oggi avrà questo nostro premio, naturalmente manda un saluto particolare. In questo senso, ecco, ho voluto spiegare l'assenza anche con alcune parole in più. Il premio Betocchi, evidentemente è un premio, come si dice, a Firenze ci sta proprio bene, no? Nel senso che questa città deve essere il luogo della cultura, deve essere il luogo, lo dicevamo prima, poi lo dirà meglio qualcun altro, è il luogo della parola, è il luogo della lingua. E qui abbiamo rappresentati tanti, abbiamo qui insieme accanto a me, ci sono tanti che rappresentano questi mondi. Abbiamo l'Accademia della Crusca, abbiamo la Società Dantesca, abbiamo il Gabinetto Vissier e via, qui dico solo quelli che sono presenti qui. Ma abbiamo proprio questa antica tradizione, questo nostro bagaglio, questa nostra tradizione culturale profonda che dobbiamo mantenere, dobbiamo rilanciare. È un grande compito, evidentemente deve essere quello della scuola, della nostra grande scuola fiorentina. Io sono l'assessore alla pubblica istruzione da un po' di mesi e lo sento proprio questo compito addosso, cioè questo dovere, il fatto di dover lavorare moltissimo perché all'interno delle nostre scuole si possa ulteriormente sviluppare quello che io chiamo il culto della lingua italiana. Cioè dobbiamo far sì che a Firenze, in questo luogo, tutte le manifestazioni della lingua, quindi la letteratura, la scrittura, l'ascolto, tutto quanto ha a che fare con la lingua possa svilupparsi in modo eccellente. E questo certo bisogna cominciare a farlo dalle scuole. Abbiamo le nostre grandi tradizioni, abbiamo le nostre grandi istituzioni culturali e quindi evidentemente dobbiamo anche avere il compito e il dovere di supportarle. Il gabinetto Vessier certo non può essere supportato soltanto dal Comune di Firenze, certo ci vuole impegno da parte nostra, ci vuole una grande, come si dice, la grande coalizione, far sì che si possa in qualche modo utilizzare, che si possano utilizzare fondi, che tutti insieme, tutte le istituzioni di questa città possano stare insieme per acquisire risorse dall'esterno. Dobbiamo fare in modo di far sì, diciamo, che Firenze possa continuamente ancora avere flussi finanziari legati alla cultura, perché non possiamo permetterci, abbiamo questo compito storico, non possiamo permetterci di far sì che tante importanti istituzioni culturali della nostra città in qualche modo possano andare a decadere lentamente oppure così proprio per carenza di fondi. Allora l'impegno deve essere importante, ma detto questo, quindi in questo luogo dove tradizionalmente, storicamente sempre c'è stata questa grande tradizione appunto della lingua, della scrittura, i poeti, non devo dirlo qui a voi, in questo ambiente che è fatto di tanti esperti, ecco, la scuola deve avere un ruolo importante. Allora probabilmente dobbiamo anche cercando di interpretare i nostri tempi, anche proporre ai nostri giovani manifestazioni, incontri, modalità che possano far sì che chiunque abbia voglia di confrontarsi, ma anche di cominciare a produrre testi che siano testi poetici, testi teatrali, testi di letteratura, testi di prosa, in qualche modo si possa sperimentare, sperimentarsi. E quindi da parte anche dell'amministrazione, in raccordo con gli uffici scolastici regionali, tra l'altro ringrazio la presenza qui del dottor Biccari, ringrazio, lui è sempre presente, è sempre attivo insieme al Comune di Firenze, cerchiamo di intervenire appunto all'interno delle scuole per far sì che questo nostro cammino all'interno di questo cammino di cultura possa sempre proseguire, dando occasione ai ragazzi. E quindi ci dobbiamo far venire anche delle idee, un po' di fantasia, ma mi pare che la stiamo esercitando. Siamo reduci questa settimana da un incontro più o meno con alcuni degli interlocutori che sono qui a questo tavolo, l'Accademia della Crusca, la Società Dantesca, alcune case editrici importanti di questa città. Proprio per, ad esempio, una delle cose che faremo, e la faremo in maggio, è una gara di italiano, di lingua. Intanto cominciamo a farli scrivere bene i nostri ragazzi e quindi faremo sì che le nostre scuole superiori si confrontino. Quindi con queste bisogna inventarsi anche qualcosa che interessi i ragazzi, che li faccia divertire. Quindi cominceremo con le eliminatorie, lo proporremo alle scuole, già abbiamo dei riscontri favorevoli. Quindi poi faremo delle premiazioni. E i premi quali saranno? Saranno premi naturalmente cui stiamo pensando, ma premi che stimolino ulteriormente i ragazzi a esercitarsi in quella lingua che prima di tutto devono conoscere. Noi abbiamo questo mondo dell'informatica, abbiamo questo mondo dei messaggi brevi, il mondo dei telefonini, io vengo dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, per l'appunto nella mia professione mi occupo di informatica, quindi devo dire, parlo di cose anche che in qualche modo fanno parte del mio mestiere, però non posso che dire che tantissime delle attività che vengono fatte in rete adesso stanno andando a detrimento di quello che è il culto, quello che deve essere, io continuo a chiamarlo così, della lingua italiana, della parola, del leggere, ma dirò di più, proprio anche della carta stampata, che non può mai essere sostituita in nessun modo. E allora proprio in questo momento in cui c'è una sorta di attentato, diciamo, esercitato dalle nuove tecnologie, che invece devono essere utilizzate per allargare il mondo della nostra conoscenza, devono essere utilizzate perché sono uno strumento potentissimo di conoscenza e quindi non possono essere demonizzate. Certo però non possono essere nemmeno esaltate in modo tale da far sì che poi vengano ad essere a cadere avere tutte quelle che sono le forme tradizionali, quelle che implicano anche una riflessione maggiore, che implicano un rapporto anche molto diretto con il testo, con la parola, con il suono, con quello che poi diventa l'elemento fondante della lingua stessa e dell'espressione linguistica, dell'espressione dei sentimenti e dei contenuti attraverso la lingua. Quindi tutto questo credo che sia un compito nostro, per ciascuno per le competenze, per i compiti che anche ha, ma anche che sia un pensiero comune che deve stare, che dobbiamo riuscire a leggere nella nostra città, in tutte le manifestazioni della nostra città, ma anche nella carta stampata, nel nostro mondo dei giornali. Bisogna che ci sia un'attenzione a questo, bisogna che le pagine cosiddette della cultura non siano pagine che si saltano perché si deve andare a leggere la Fiorentina, insomma. Bisogna che ci sia anche un modo diverso di presentare alcune di quelle che sono le fonti prime della nostra cultura. Bisogna che anche nei quotidiani si faccia uno sforzo in questo senso, proprio perché è una ricchezza di un popolo, una ricchezza profonda che abbiamo, ed è una ricchezza che non può essere persa in nessun modo. Quindi manifestazioni di questo tipo non solo sono utili, direi sono necessarie, direi che sono vitali per il tessuto culturale di una città e di una città come Firenze. Per cui io non posso che ringraziare tutti voi che vi impegnate continuamente per far sì che questa città continui a crescere, perché di questo si tratta, perché è una crescita civile di una città se la cultura è viva e se riusciamo a portarla avanti in modo serio. E quindi vi ringrazio e poi diamo inizio allora alla manifestazione. Grazie. Parola al professor Ghidetti.
Ecco. Ringrazio molto l'assessore Di Giorgi, che è un interlocutore assolutamente fondamentale per noi e non da ora, per le istituzioni culturali fiorentine. Vorrei iniziare ricordando che si tratta della 8ª edizione del Premio Letterario Internazionale Carlo Betocchi, Città di Firenze. È un premio che si trasferì a Firenze nel 2001. Il premio è organizzato dall'Ente Cassa di Risparmio, il Gabinetto VSE, il Centro di Studi e Ricerche Carlo Betocchi e il Comune di Firenze. Questa è l'8ª edizione, l'edizione 2009, e vorrei ricordare i nomi dei giurati, che sono Sauro Albisani, Anna Dolfi, Gloria Manghetti, Marco Marchi e Moamem Enrico Ghidetti. E vorrei ricordare anche i nomi dei vincitori delle precedenti edizioni: Franco Buffoni, Edoardo Sanguinetti, Maria Luisa Spaziani, Douglas Lockhead, Giuseppe Conte, Elio Pagliarani, Renzo Gherardini, e ora finalmente il premio è stato destinato a Roberto Vecchioni dalla giuria all'unanimità. Roberto Vecchioni è una personalità che non ha bisogno di particolari presentazioni, la sua popolarità, la sua fama sono tali che ci esonerano dal dare ragguagli biobibliografici su Roberto Vecchioni. Ieri ho letto con grande interesse sul Corriere della Sera l'intervista sul Corriere Fiorentino, l'intervista che Roberto Vecchioni ha rilasciato a proposito appunto del premio e di questa circostanza. Ho trovato nelle parole di Vecchioni cose molto sagge, devo dire, e che mi pare si ricolleghino molto a quello che ha detto orora l'assessore, cioè la necessità di rinnovare, come dire, anche i nostri mezzi per arrivare soprattutto a un pubblico più giovane e per arrivarci con delle proposte che abbiano un senso appunto prospettico per gli anni a venire. E le considerazioni appunto che ieri faceva rapidamente, ovviamente, ieri è stata stampata l'intervista, Vecchioni, sul rapporto fra linguaggio musicale e linguaggio poetico, l'importanza della canzone d'autore, che è, come dire, io direi una versione nazional popolare della poesia, appunto il poetar cantando, che ha una tradizione antichissima naturalmente, e che è però la migliore strada per arrivare, soprattutto per il pubblico più giovane, quello di cui si parlava adesso, a una sorta di educazione alla poesia. È sicuramente più facile, partendo appunto da poesia come quella di Vecchioni, che è grande poesia, diciamolo francamente, con l'aiuto della musica, con la personalità di chi canta la sua canzone, è più facile arrivare a un pubblico più giovane. Vecchioni del resto è già stato con noi, parlo con noi della Società Dantesca, non molto tempo fa, e mi ricordo che ha una sua molto suggestiva lezione proprio a un pubblico dei nostri ragazzi al Teatro della Pergola, che ebbe un successo straordinario, e voglio sperare che prima o poi Vecchioni ci possa dedicare ancora un po' del suo tempo. In quell'occasione venne anche il nostro sindaco Matteo Renzi, allora era presidente della provincia, e me la ricordo come una bella mattinata trascorsa insieme e trascorsa in mezzo a tutti questi giovani. Matteo Renzi poi cercò anche di cantare, ma gli fu impedito perché ci sembrava che con Vecchioni presente era meglio, insomma, lasciar perdere. Ha molti talenti, ma insomma. Ecco, detto questo, vorrei anche aggiungere, ecco, un messaggio che è arrivato da Sergio Staino, che credo sia molto amico di Vecchioni e che era impossibilitato a partecipare a questa serata. Ecco, dice dunque Staino: a Roberto Vecchioni mi legano una grande stima e lunghi anni di amicizia. Sono quindi particolarmente dispiaciuto per il fatto che impegni precedenti mi impediscano di essere presente all'evento. Mi congratulo della scelta operata, vi prego di trasmettere a Roberto i miei più affettuosi saluti. Sergio Staino. E io passerei allora senz'altro alla lettura della motivazione. La motivazione dice dunque che la giuria del Premio Letterario Internazionale Carlo Betocchi, città di Firenze, riconosce in Roberto Vecchioni una sicura e pienamente accondiscesa vocazione ai valori della vera letteratura, in grado di fare di lui una delle voci poetiche più interessanti, libere e generose della contemporaneità. Dalle poesie degli anni Sessanta, di Sogni e d'amore pubblicate da Frassinelli, al recentissimo Scacco a Dio edito da Einaudi, l'opera letteraria di Vecchioni, vasta e variegata, appare situarsi di diritto a quel denso discrimine in cui l'agnizione di una propria immagine profonda di uomo in viaggio, affidata alla parola, coincide con un riconoscimento del mondo e con una inderogabile, coinvolta, vigile e appassionata apertura ad esso. Un'umanità che storicamente vive con tutte le sue drammatiche contraddizioni e le sue dolorose inspiegabilità, ma anche con le sue speranze, le sue esaltazioni e le sue possibilità di riscatto, attratta da idee di libertà e civiltà che proprio nelle parole della poesia trovano il loro più dinamico, più rassicurante e incoraggiante spazio di recupero e valorizzazione. È là che una ricerca linguistica tra senso e suono ha assunto per Roberto Vecchioni i connotati di un'unica, protratta testimonianza umana, vivida e inclusiva, culturalmente consapevole e proprio per questo autentica, artisticamente inventiva e contestativa, intimamente dialogante e ancora desiderante, creativa e sempre rinascente. Ha detto una volta Carlo Betocchi, parlando di sé, e restando concretamente attaccato a una propria esperienza di poeta per dono, umile e straordinario, sono rimasto fondamentalmente fedele a questa convinzione. La poesia nasce dal rinnegamento di se stesso. Ho scritto una poesia dove si parla del cuore, dove si dice dimentica te stesso, cerca di essere il cuore degli altri. Ecco, questa è stata a parere della giuria, l'impegnativa strada d'amore che attraverso un'adesione al richiamo della poesia anche Roberto Vecchioni ha percorso, facendo sì con umiltà e passione che anche gli altri quella poesia la vivessero e che anche a loro giungessero le sue cogenti sollecitazioni e i suoi importanti messaggi. A questo punto darei brevemente la parola a Sauro Albisani, che come sapete tutti di Betocchi è stato appunto l'amico più intimo nell'ultimo periodo della vita del nostro grande poeta, e per una breve riflessione dedicata per l'appunto a Roberto Vecchioni.
Scrive Sergio Solmi nelle sue meditazioni sullo scorpione: non so cosa darei per sapere dove si trova stampato lo stupefacente aneddoto persiano che mi raccontava il mio amico Guglielmo degli Alberti. Un giovane giardiniere si precipita spaventato dal padrone e gli grida: padrone, padrone, dammi il più veloce dei tuoi cavalli affinché possa stasera trovarmi a Teheran. Risponde il padrone: perché tanto spavento? Ho incontrato un momento fa nel giardino l'angelo della morte che mi ha fatto un gesto di minaccia. Il padrone concede subito al fanciullo il più rapido dei suoi corsieri e quegli si lancia subito al galoppo nella direzione voluta. Il padrone scende in giardino dove trova l'angelo della morte e gli chiede: perché hai fatto un gesto di minaccia al mio giovane giardiniere? Non era un gesto di minaccia, ma un gesto di stupore per vederlo ancora qui mentre devo incontrarlo stasera a Teheran. Bene, non sarei stato in grado di sciogliere la curiosità di Solmi circa la fonte, ma di sicuro gli avrei consigliato di ascoltare Vecchioni. Leggiamo in Samarcanda: sbagli, ti inganni, ti sbagli soldato, io non ti guardavo con malignità, era solamente uno sguardo stupito, cosa ci facevi l'altro ieri là? T'aspettavo qui per oggi a Samarcanda, eri lontanissimo 2 giorni fa. Ho temuto che per ascoltare la banda non facessi in tempo ad arrivare qua. Mi soffermo brevemente sulla canzone e sull'aneddoto che la ispira per la loro particolare bellezza, ma credo che quello che dico si possa estendere più in generale a tutto il lavoro musicale, letterario, didattico di Vecchioni. Roberto aiuta i più giovani, cioè quelli che ne hanno più bisogno, ad avvicinarsi alle domande necessarie. Restiamo dentro il testo. Nella vita mi attende un destino già predisposto o devo viceversa prendere coscienza della mia libertà di scegliere? Mi pare che il valore della canzone di Vecchioni consista nella sua capacità, dissimulata e leggera all'apparenza, di porre il dubbio senza offrire la risposta. Ora, in una società come la nostra, se non si parla più di fato come forza impersonale e imperscrutabile, si convive però quotidianamente con tante forme di condizionamento. C'è chi può influenzare e perciò prevedere i nostri comportamenti. Crediamo di fare delle scelte e forse recitiamo un copione già scritto, difficile pronunciarsi. Le canzoni di Vecchioni fanno riflettere, ma lo ripeto, non credo vogliano dare delle risposte, e questo non è l'ultimo dei loro meriti. In molti testi, con la leggerezza del sorriso e la profondità dello sguardo, il cantautore ti invita a pensare, e pensare è imparare a pesare le parole e usare quelle come moneta. Non conta rispondere alla domanda se il nostro destino sia o non sia lì in agguato fra la folla festante della capitale o nella solitudine di un giardino, secondo l'aneddoto persiano. Poco importano le coordinate, ci troviamo sempre nel luogo dove il destino, se esiste, fa sentire la sua voce, parla a noi. Ciò che vale davvero è non attenderlo senza reagire. E se la fuga ti porta a Samarcanda e sei proprio là che doveva compiersi la tua sorte, ebbene non è un viaggio inutile. Quello narrato e cantato splendidamente nella canzone è un cammino di autocoscienza, di consapevolezza. Il protagonista non ne esce sconfitto, perché in questa consapevolezza consiste appunto la sua dignità come la nostra, nella volontà e nell'irriducibile urgenza di vivere la propria vita.
Bene, adesso è il momento di Roberto Vecchioni, se vuole venire qui.
Io
prima parla e poi consegniamo il premio.
No, prima parlo.
Guardiamo se lo merita.
Devo dire un sacco di cose. Devo dire un sacco di cose, non so se star seduto in piedi, no. Stiamo seduti. Innanzitutto grazie di essere in tanti qua, di tutte le età, di tutte le condizioni, ma soprattutto di tutte le intelligenze, immagino, anche possibilità di capire. Che bella quella definizione del pensiero. Il pensiero è un peso, è un pondus, era azzeccatissima, era precisa, e quando mi ha raccontato, mi sono sentito raccontare Samarcanda, che è poi il denominatore comune di quasi tutte le canzoni, perché in realtà c'è questa battaglia continua dell'uomo che crede, sa e vuole essere libero, e di un destino che a volte si tramuta in caso, a volte si tramuta in disgrazia, a volte in gioia, ma non importante che ti batta qualche volta, o anche che ti batta parecchie volte. E non è importante, come non è importante che ci sia il guardiano di fronte davanti alla caverna di Kafka. E lui sarà sempre lì, tu tenterai continuamente di entrare in quella caverna, ti dirà sempre di no. Non è importante il tempo, non ha importanza, è importante l'anima, è molto più importante l'anima, quella che hai dentro di te. Da dove sono partito io per questa battaglia continua che abbiamo contro il destino o contro quello che non capiamo, non comprendiamo, quello che è il nostro antagonista? Io sono partito, e questo credo che sia abbastanza facile capirlo, dalla tragedia greca. Sono partito da due tragedie di Sofocle, l'Aiace e l'Edipo Colono. Nell'Aiace c'è un destino incredibile, cioè tu che hai tutti i meriti della vita, che sei il più bravo, che sei il più in gamba, vieni battuto da un ciarlatano, da un confusionario, da uno sviolinatore di impressioni, che è Ulisse, un grande furbo. È il mondo di oggi, è il mass media che batte il valore, è una favola eterna, non è che sia di allora, è di allora e di tutti i tempi, ce la riproponiamo pari pari oggi questa favola, dove il merito non viene quasi mai considerato, e invece l'apparenza è quella che vince. Aveva ragione Fromm, no? È l'apparenza che vince, sull'avere essere purtroppo noi non abbiamo dubbi, l'essere conta e l'avere di meno, però poi vediamo che l'avere vince e l'essere vince sempre di meno. E quella frase meravigliosa che dice Aiace in combattimento è il pari di quello, ti do del tu, perché siamo, credo, consanguinei, almeno per quanto riguarda la parola e la poesia. E la frase che lui dice a Dio, prima di combattere, dice: lo so che moriremo, siamo qui per morire, perché qui c'è anche tutta la grandezza del modo di sentire la vita e la morte del mondo greco. Siamo qui per morire e tu sterminaci, lo dico ovviamente in italiano, sterminaci, Zeus, sterminaci, ma uccidici pure, ma nella luce. En photo, nella luce. Noi vogliamo morire, sì, sappiamo che dobbiamo morire, ma qual è la nostra impresa di uomo, la grande impresa? È che noi ci ribelliamo continuamente, come dicevamo prima, a questo appuntamento grottesco che la morte ci dà a Teheran come a Samarcanda. Vogliamo anche morire. Lo stesso la grandezza di Edipo, che ne ha passate di tutti i colori, come sappiamo benissimo. Insomma, più sfigato di Edipo non c'è al mondo. Uno che senza saperlo incontra il padre, l'ammazza, incontra la madre, la mette incinta, ha due figli, e poi i figli che addirittura si prendono a botte, si danno a botte da orbi, e uno che non si può seppellire, e l'altro si, tutte ce le ha, e finisce cieco, gli cava gli occhi e tutto quanto. Però all'ultimo momento della sua vita cosa succede in quel bosco di Colono, nel demo di Colono? In quel bosco di Colono Dio gli va incontro. Gli va incontro come una luce, anche qui come una luce meravigliosa, e improvvisamente lui scompare alla vista di Teseo e delle figlie, e Dio lo cattura. È direi un'anticipazione della folgorazione cristiana straordinaria, è un'apparizione meravigliosa. Lui è in pace, in serenità con sé, ha combattuto tutta la vita contro un destino tremendo che praticamente era accanito con lui, cioè l'aveva solo con lui, che lui era, perché era l'umanità Edipo, e questo destino gli faceva di tutti i colori, ma alla fine lui vince lo stesso, ha questa capacità di vincere. Ora, io non ho letto chiaramente, e lo dico ai ragazzi, l'Edipo o l'Antigone stessa, a 12-13 anni, anche se a quell'età leggevo già parecchio. Ho incominciato dopo, poco alla volta, mi sono innamorato, perché mi sono innamorato di come questa unità di misura che sono le parole suscitassero in me delle emozioni così forti quando erano scritte bene, quando erano collegate bene, che mi riempivano la giornata, mi riempivano la settimana, il mese. Avevo un ottimismo addosso dopo aver letto Che so io Dostoevskij, con tutto che ci sono cose tragiche e tristi nella letteratura russa, o anche la tragedia greca, perché vedevo questa parola messa in quella maniera, ed era l'unica maniera in cui doveva andare sistemata. Per cui ho incominciato a amarla. È nato questo amore di cui parlava l'assessore, questo amore per la parola, che è una cosa viva, non è una merce di scambio per dirsi. Soltanto e semplicemente per comunicarsi cosa dobbiamo fare, che appuntamenti abbiamo, cosa mangeremo stasera, perché abbiamo litigato. Non è solo questo. La parola è un fulmine straordinario di evocazione. Ci unisce inscindibilmente a una stessa animosità, una spiritualità di vita che non troveremmo in altre forme. Ancora più bella la parola musicata, che ci hanno insegnato anche questi, i greci, ma anche i cinesi lo usavano. La prima poesia, la prima grande poesia dell'io, nasce 7 secoli avanti Cristo con Archiloco, Alceo e Saffo, che sono dei cantori, non recitano, cantano, quindi hanno musica oltre che poesia scritta. E non venitemi a dire che Archiloco e Saffo fossero dei mediocri poeti, perché effettivamente tutto possiamo dire tranne che questo. Sono stati i più grandi, hanno insegnato la strada, ma hanno azzeccato le parole. La parola non nasce dal niente, non nasce da nulla. Le parole hanno tutta una storia, che è storia di dramma, di sangue, di paura, che cambiano continuamente quando arriva un altro popolo a mutarla, che si dimentica nel tempo, che si ricostruisce e rinasce perché la tecnica porta altre cose e la parola si deve aggiornare con questa tecnica. Le parole poi si tramutano tanto che addirittura vanno a significare il contrario di quello che significavano prima. Ci sono parole che sono miracolose, il peso, il pensiero, il pensus e il pondus, che sono un'equivalenza, il pensiero è pesante e quindi un traslato che ha un significato straordinario. Allora la vedi quella parola, che è una cosa viva, la parola, perché un uomo desidera? L'uomo desidera perché questo viene giù dalle stelle, desideris, e infatti ogni volta che cade una stella esprimiamo un desiderio, perché anche questo è la frantumazione e allo stesso tempo la costruzione di quello che la parola ha costruito nel tempo. Noi diciamo bravo a uno non sapendo che bravo significa cattivo, perché viene dal latino bravus, che significa cattivo. E allora invece perché gli diciamo bravo? Gli diciamo bravo perché il gladiatore che ammazzava più persone di tutti era il più bravus, e quindi il più cattivo e il più bravo. Era il contrario dello stesso significato. Ma come questo, tantissime, tantissime parole che azzeccate e messe lì. La prima, forse, la prima radice, voi sapete tutti che la parola non è nata di qua e di là, di qua e di là, ha avuto un centro di diffusione. Si pensa probabilmente un 10.000 anni prima di Cristo, non si sa molto dell'indoeuropeo, ma certamente qualche radice indoeuropea è passata, come al sanscrito e poi a noi, attraverso il greco, attraverso il latino. Certamente alcune radici sanscrite, che vengono direttamente dall'indoeuropeo originario, sono già essenziali alla nascita delle parole, delle situazioni, dei verbi, delle azioni. Radici come kal, per esempio, che è una delle prime, che chi ama le lingue antiche saprà più o meno che cosa significa. Io le amo, quindi ci ho vissuto dentro per anni. Le moderne le conosco poco, ma le antiche le ho amate e come. Kal significa giungere in maniera curvilinea, che significato strano che ha. E ha dato origine al fondamento del parlare e del calcolare. Calcolo viene da kal, e anche calo e cano, che significano cantare, nonché kaleo, che significa chiamare in greco, e quindi parlare, dire. Sono la fondazione dei due elementi della parola e del calcolo, ovvero sono la fondazione dell'umanesimo e dell'umanismo, dell'umanesimo e del tecnicismo, la perfezione del numero e la straordinaria, inquieta imperfezione della parola, che però si rivela nella sua imperfezione meravigliosa, nonostante tutto. Il numero, diceva Braque, la scienza, ripeto questa cosa di Braque perché l'ha citata il Papa un mese fa, quindi e trovo che sia una bella citazione. La scienza in generale, quindi la precisione, la perfezione della scienza, tende a rassicurare l'uomo, gli dà delle sicurezze. L'arte, e in particolare la parola, invece tende a inquietare, gli dà delle incertezze, continua a dare incertezze. Questa è l'operazione dell'arte di Van Gogh, dell'arte di Beethoven, dell'arte dei più grandi, ma anche dei più piccoli, di tutti noi che scriviamo poesie o scriviamo qualsiasi cosa. Continuiamo a porre altri problemi, a non fermarci mai. Andiamo incontro a quello che io credo, l'ho detto, sono fatti vostri, mi avete invitato qui, io mi innamoro di queste cose e poi parlo. Quindi non è colpa vostra se l'avete fatto, perché mi innamoro così tanto, quando sento le parole io vado in brodo di giuggiole, come si suol dire. Le parole per me sono delle farfalle, sono delle meraviglie, sono delle cose, quando non riesco a capire una parola ci sto un mese per sapere da dove viene, perché cavolo è nata e si è trasformata in quella maniera, che cosa è andata a fare, e sento con meraviglia straordinaria che è vero, che le parole ci danno continuamente dubbi, problemi, pensieri, incertezze, insicurezze, ma sono costruttivi, sono enormemente costruttivi. Noi non possiamo accontentarci, possiamo, certo, mandare i messaggini, gli sms, tutto quello che volete, va benissimo, fa parte della nostra civiltà, della nostra cultura di oggi, che è rapida e quindi bisogna farlo, i ragazzi lo sanno, lo faccio anch'io, ma non possiamo fermarci lì. Non ci possiamo accontentare di questo. È come inaridire un dono che da 10.000 anni abbiamo addosso, che qui a Firenze più di tutti conoscete e sapete, perché qui è nata una lingua, una delle più belle lingue del mondo, che è la lingua italiana. È così bella che nessuno la sa. È così perfetta che nessuno la sa usare. È meravigliosa. È altro che il francese, l'inglese, il tedesco. La lingua italiana è bellissima, e non sono io a dirlo, lo sapete anche voi, tutti quanti. Non possiamo perderla, non possiamo perdere la meraviglia di un verbo che significa anche il contrario di se stesso con un altro prefisso, per esempio. Basta cambiargli il prefisso e cambia completamente il verbo. Cosa che è difficile trovare nelle altre lingue. Un aggettivo che si trasforma all'occasione, una parola che viene da lontanissimo e che non c'è nelle altre lingue, pur partendo da principi simili. Beh, è il greco che ci dà tutto, soprattutto sia il lineare A che il B, ma soprattutto il greco classico, il greco attico. Noi abbiamo delle parole mi vengono così perché sono tante le parole che potrebbero meravigliare, per esempio la parola nemico, la parola rivale, che... cosa sono le parole? Lo dico ai ragazzi soprattutto. Noi siamo abituati a sentire un valore evocativo nella parola. Quando io dico nemico, tutti pensiamo a uno che ci prende a botte, che ci spara dietro. Ma non è quello il significato iniziale. Quando diciamo rivale, pensiamo a uno che ce l'ha con noi perché per una donna o per un lavoro, per un mestiere. Ma non è quello il significato. Quello è traslato. Il rivale è quello che aveva le pecore sulla stessa riva nostra e quindi ci fregava l'acqua alle nostre pecore. Per questo è diventato nemico. Perché era un... ci osteggiava sulla riva. Anche il nemus, bosco, lago che sia, è uno che ha proprietà, ha una proprietà confinante con la nostra ed è nemico. Ma sono tante le parole. Il famoso hospes hostis, che tu conoscete tutti, prima lo fai entrare nella tua parte, ospite, e poi ti diventa nemico, hostis. Anche questo. Le parole ci parlano continuamente, sono loro che vogliono uscire e vogliono dirci le cose. E i poeti, questi esseri così strani, che io ho adorato fin da piccolo, la prima collezione che ho avuto di poeti è stata quella del Guanda, Spagnoletti, ed era una collezione di un'antologia di poeti italiani, che allora, negli anni 50, fine anni 50, quando io facevo il ginnasio, non conosceva quasi nessuno, figurarsi, ancora adesso a scuola si finisce a Pirandello, il programma di italiano, mi sembra veramente ridicolo, con tutta la poesia e la letteratura che abbiamo dopo. Beh, allora, sullo Spagnoletti, io ho imparato come scriveva Bertolucci, Arcangeli, Gatto, Sinisgalli, ma anche quelli di prima, Pietro Jaillet, Moretti, con tutte le loro scuole diverse, i loro modi diversi, come partivano da un Apollinaire piuttosto che dalla poesia classica, da un Carducci, quindi da uno molto rigoroso, e cambiavano, come la parola veniva arginata nel verso, come si seccava nel verso in Ungaretti, perché Ungaretti diventa verticale la poesia, non è più orizzontale, è tutto un seguirsi di due sillabe, tre sillabe, o anche in Palazzeschi, per dire, come era il futurismo italiano rispetto a tante altre movimenti diversi. E quello era la mia passione che ho tentato di comunicare ai ragazzi per anni di letteratura che ho fatto a scuola. Non ho niente acqua no, io è solo per amore, niente acqua, l'acqua fa male, come diceva Alceo, aveva ragione, manca solo un dito al giorno, beviamo, Pinomen, anche tutte le anacreonti che dicono. No, vabbè, no, questo è solo per dire quanto fuoco può portare l'amore per le parole. Poi magari non sei così bravo a scriverle, ma non è questo l'importante, io non sono un fenomeno, però sono bravo a leggerle, ecco, e questo, di questo sono contento, cioè non potrei farne a meno, non potrei fare a meno di leggere i poeti, non potrei fare a meno di leggere e rileggere i grandi scrittori, non posso fare a meno di vedere che bellezza hanno alcune figure retoriche, come chiasmi, come acronimi, come alcune sinestesie fulminanti che partono addirittura dalla poesia francese, da Baudelaire che le ha insegnate a tutti e poi sono arrivate fino a noi, e questo poter mettere due mondi di pensiero che non c'entrano, azzeccano niente uno con l'altro, mischiarli e far venire fuori una nuova impressione. Vedete, c'è una scuola psicologica molto interessante che fa capo al Chomsky, quindi un grande personaggio dell'epistemologia, anche della fonologia, della costruzione della parola, che divide l'inventività, la capacità di inventare dell'essere umano, in due tipi di invenzione. C'è un invenzio, diciamo così, minore, che segue i modelli prestabiliti e mette insieme delle cose e ne fa venire una nuova. E poi c'è un invenzio che è invece parte praticamente quasi dal nuovo, da riferimenti che, tra cose che non hanno un riferimento tra loro, e lo trova sia in letteratura che in poesia, che in musica, che in pittura. Mettere insieme due colori che non sono mai stati vicini, per esempio, o due frasi che non sono state mai vicine. E questa formula si chiama bisociazione. Un'associazione di due cose che non hanno niente a che vedere e che è stata, direi, alla base di un sacco di invenzioni, per esempio pubblicitarie. La pubblicità vive sulla bisociazione. Pensate a quello slogan meraviglioso, quando eravamo più giovani, quello del metti un tigre nel motore, ve lo ricordate? Della Esso era. C'era questo tigre. Ora, non hanno niente a che vedere la tigre e il motore, nulla. Però dava un'idea straordinaria della forza che poteva imporre alla benzina, agli ottani della benzina, questo elemento simbolico che era il tigre, addirittura il tigre, non la tigre. Altra diversità straordinaria, nessuno ha mai detto il tigre, chi dice il tartaruga? Nessuno, noi diciamo la tartaruga e diciamo la tigre. E quindi anche questa novità di chiamare maschilmente, quindi un po' anche violentemente, un po' anche un po' la vecchia maniera, un po' antifemminista, il personaggio che ha più forza, dargli un nome maschile, il tigre, era qualche cosa che usciva dalle associazioni normali. Questo lavoro che è già nei poeti, nei più grandi poeti simbolisti francesi, e poi passa a tutta la poesia italiana, il futurismo, a tutto l'espressionismo europeo, questa figura ha rinnovato completamente tutti i links mentali che possiamo avere noi, cioè ha subordinato il naturalismo alla nostra inventività. Ha dato a lì una forza nuovissima. La poesia, la scrittura di oggi non ci pone quasi confini. Possiamo spaziare, si spera con eleganza, con avvedutezza, ma spaziare per dare un sacco di messaggi dentro a un racconto, dentro una poesia. Possiamo arrivare a diverse letture, laddove forse ce n'era una sola, grande, altissima, in autori del Settecento, dell'Ottocento, ma che nel Novecento diventa plurima, perché leggiamo, e ci sono esempi anche nel passato, pensate quante letture ci sono in Cervantes, per esempio nel Don Chisciotte, in quanti modi si può leggere, ma oggi come oggi è questa disponibilità, e se non abbiamo le parole come facciamo? Non possiamo con 150 termini che sono mediamente quelli che usano i ragazzi oggi fare un'opera d'arte. Non possiamo, perché siamo sterili, rimaniamo chiusi in noi stessi, non possiamo uscirne. Pensate soltanto una battaglia d'amore, quante meravigliose possibilità di termini ha per poter essere descritta. Una battaglia d'amore fra un uomo e una donna, uno dei temi più antichi, più emozionanti che esiste in tutta la storia del pezzo chiuso, della musica, a partire dai trovatori ad arrivare fino alla canzone napoletana, esiste in tantissime gamme. Ma uno pensa, l'amore quello è, non può cambiare, se lo descrivo o è bello o è brutto, o soffriamo o siamo felici. Non è così. L'amore è un'infinità di gamme che vanno dalla felicità estrema al dolore spaventoso e più disastroso che possiamo avere nell'anima. Questo non lo possiamo perdere e non possiamo descriverlo con i 150 parole di cui parlavamo prima. E quindi quando ci si mette, bella l'idea di fare un concorso, un lavoro di questo tipo, quando ci si mette a descrivere i propri sentimenti, io credo che si debba avere un grande rispetto per quello che proviamo. Non possiamo buttarlo lì con uno slogan o con una specie di speed writing scritto su un telefonino con segnetti tipo asterischi e facce che ridono. Quello è simpatico, ma è secondario. Quando si scrive, bisogna, secondo me, sempre pensare di scrivere una lettera. Una lettera. È sulla lettera che si vede l'amore, che si vede il sentimento, la passione. Perché le parole ce le hai tutte davanti e ti vengono fuori. Ti saltano agli occhi. Le parole diventano cose che entrano nella tua anima. Te le ha scritte uno lontanissimo o vicinissimo, comunque uno che non c'è qua. E quelle parole sono le sue propaggini, le sue mani, e i suoi occhi che davanti in un foglio ti dicono delle cose. Non possono queste parole ridursi in un messaggio in internet. È troppo poco. Viene tristezza dentro. Poi sempre con quella scrittura. Perché è sempre uguale, è come se scrivesse un robot. Invece a mano, con la tua scrittura zoppicante, con gli errori, con l'inchiostro che va male, la parola cancellata, riscritta sopra. Hemingway, che voi sapete benissimo, la Pivano conosceva a menadito, la Nanda Pivano, questa traduttrice meravigliosa di poeti, di Spoon River, di un sacco di opere americane, e quella che ha fatto conoscere la letteratura americana in Italia, la Fernanda Pivano, mi diceva di Hemingway. Hemingway scriveva la mattina, tutti pensano che Hemingway si alzasse chissà quando, non è vero, si alzava alle 6 del mattino, e scriveva tutte le mattine fino a mezzogiorno, scriveva sempre. Poi cominciava a bere e si ubriacava fino a sera. Questa era la vita di Hemingway. Ma aveva una particolarità Hemingway, che lei un giorno riuscì a fece queste domande, vide un foglio bellissimo di Hemingway e Hemingway aveva tracciato una linea su una parola, perché era sbagliata, una parola in un foglio. E Hemingway riscrisse tutto quel foglio a mano per una parola che era sbagliata. E infatti io gli ho chiesto, ma perché riscrivi tutto il foglio a mano? Perché non si lascia una parola sbagliata su un foglio. Si riscrive. La parola deve essere quella giusta. Perché è sbagliato tutto il foglio se hai sbagliato una parola. Questa è un'esagerazione, ma quello era Hemingway. Non era uno qualunque. Però rende l'idea, cioè questa passione sfrenata per la parola. Era come zoppicante, malata, asfissiata, messa lì in mezzo a tutte le altre parole giuste. E non voleva fargli fare questa figuraccia, Hemingway. E allora, zaff, si è riscritto tutto il foglio e faceva così, tutte le volte che sbagliava. Scriveva a mano anche Hemingway, oltre che meccanicamente. Tantissimi scrittori preferivano scrivere a mano, laddove si poteva scrivere a macchina preferivano scrivere a mano, o preferiscono ancora oggi scrivere a mano. Io trovo che sia molto bello scrivere a mano, è molto bello perché vedi le parole come quando nascono, sei proprio tu che le fai nascere, non è un altro che sovrapponendosi a te fa, perché la macchina o comunque il mezzo comodissimo della scrittura su internet, della scrittura sul computer, comodissimo, non dubito, è sempre comunque uguale. Tagli, cuci, rimetti, rifai, rispedisci. Io non ci penso nemmeno quando scrivo a tagliare, cucire, rimettere. Io voglio la mia bella pagina piena zeppa di correzioni, errori, sbagli, poi me la rifaccio in bella, come quando ero studente alla scuola media. E mi piace così. Perché mi piace che le parole poi come in piccolo, come faceva Hemingway, poi si ricostruiscano, ritornino a essere quelle che dovevano essere prima. E questa è stata la storia con le parole, che non è mai finita e non finirà mai, perché quando scopro altri poeti che mi prendono, non danno risposte ai poeti, diceva bene prima, forse non ci sono nemmeno queste risposte. O almeno non ci sono così precise, così sicure. Io ritengo che questo ultimo romanzo che ho scritto, Scacco a Dio, e in cui tento di dimostrare che siamo in fine conti liberi e che è bello che scegliamo sempre la nostra vita, ritengo che uno dei doni più grandi che Dio abbia fatto agli uomini, se Dio c'è e se ha fatto questo dono, ma credo di sì, sia questa insicurezza, cioè non averci dato certezze di niente, nemmeno di fede. Continua a porci di fronte a problematiche spaventose. Cioè, chi è che ha ragione? Gli induisti, quelli con Allah, quelli con Dio? Quindi non ci ha dato nemmeno certezze di fede, nemmeno quelle. Non ci dice quando ce ne andiamo, per fortuna, non ce lo dice. Non ci dice chi è sicuro, chi non è sicuro. Ci illude sulla scienza e poi noi scopriamo nel Novecento con Popper, con Einstein, ma soprattutto con Gödel, scopriamo che la scienza non è sempre così perfetta, è anzi quasi mai, e quindi altre critiche. Non ci dà un paradiso terrestre, non ce lo dà, anzi mitologicamente ci racconta di un Adamo che se n'è andato via da questo paradiso terrestre perché non ne poteva più di star bene. La scelta, la prima grande scelta è quella, l'uomo che ha scelto di star male, è questo che ha scelto, lo dice Kierkegaard, questo è un passo bellissimo dell'Out-Out, la scelta che è poi la nascita dell'esistenzialismo, le strade sono due, o sei nell'ordine, sei in un mondo ordinato, però non sei libero, oppure sei in un mondo disordinato, ma sei libero. Cioè, o accetti il padrone che ti dice le cose, Dio che ti dice cosa fare, le leggi che devi seguire, però non ti sai muovere, non ti puoi muovere da nessuna parte, oppure non accetti quello che ti dice il padrone, Dio, eccetera, eccetera, però vivi inquietudini pazzesche, le stesse che viveva, credo, la monaca di Monza. Perché? Perché non hai un riferimento. Non hai punti di riferimento. Sì, fai il ribelle, fai il masnadiero, fai lo scilleriano, fai quello che vuoi tu, però alla fin fine, in tutto questo tuo ribellarti, non hai mai niente a cui aggrapparti, di sicuro. E quindi sono due scelte tremende nella vita dell'uomo, che provano angoscia, che è angoscia esistenziale. O sei libero, ma non puoi usarla, o non sei libero, però stai bene, sei tranquillo, sicuro, perché qualcuno pensa per te. Che se poi ci pensate, sono anche le due strade politiche massimaliste che abbiamo davanti, non solo noi italiani, ma tutto il mondo. Cosa ci ha dato Dio? Con questo chiudo, perché sennò ci ha dato la non sicurezza continua. Adamo ha scelto di andarsene, di scegliere le sue scelte, di fare le sue scelte giornaliere per i fatti suoi. Ma quello che ci ha dato di bello Dio è che non ci presenta mai una domenica perfetta. Dio è come se ci avesse messo continuamente, qui Leopardi ha ragione, di fronte a un sabato. Noi siamo sempre in attesa che qualcosa capiti. Quando quel qualcosa è capitato, è la fine, perché è già capitato. E questo Dio lo sa benissimo. E quindi ci mette continuamente sulle spine. Prova a fare questa cosa. E mai è ultima la cosa che fai. Ce n'è sempre una dopo. C'è sempre una proposta per il dopo. E questa è la bellezza della scelta divina verso di noi, secondo me, per quel poco di fede che ho. Ed è anche la scelta, il mondo rappresentato dall'arte. Non arriva a una conclusione l'arte. L'arte non ci porta a una conclusione. Gran parte dell'arte non è nemmeno concettuale. Credo che questo sia abbastanza chiaro. La musica non esprime concetti. Non c'è una musica che dica ama il prossimo tuo come te stesso, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è, questo concetto non si può mettere in musica. La musica evoca, cioè parla ai sentimenti. non parla alla ragione. E gran parte della poesia è così. Gran parte della poesia non vuole essere concettuale. Vuole evocare, darti dei segnali, metterti delle ombre, delle luci. La nostra, tutta la nostra poesia, tutto quello che scriviamo, da Omero ad oggi, è una continua, perenne, faticosissima, è un tentativo faticosissimo di sistemazione delle cose nel buio. Tentiamo di sistemarle. E poi il giorno dopo cambiamo la sistemazione. Così non va bene, forse meglio così, meglio colà. Ma è il nostro lavoro di uomini, è il nostro daimon, è la bellezza di non essere come le formiche che fanno sempre le stesse cose, di poter cambiare da un momento all'altro. Ed è la bellezza straordinaria dell'arte, ma anche della scienza, che trova degli errori in se stessa. Trova poi l'armonia del mondo. Pensate alla musica. La musica è a metà fra la scienza e l'arte, perché è matematica la musica ed è nello stesso tempo poesia. Diceva Leibniz, diceva una frase di questo genere, la diceva in latino, ma in italiano dice più o meno, suona così: la musica è come un'aritmetica dell'anima che non si rende conto di saper contare. L'anima dell'uomo, la musica è come un'aritmetica dell'anima, un'anima che non si rende conto di contare, perché la musica è perfetta, è stata scoperta dalla natura, ricondotta, come molti di voi sapranno, a schemi precisi, è la rappresentazione della perfezione e dell'armonia dell'universo, già da Pitagora, ed è nello stesso tempo qualche cosa che ti solleva l'anima. È così importante la musica che, e qui concludo, i greci, a cui faccio sempre riferimento, non l'hanno mai intesa come un'arte a sé. Non facevano concerti di musica i greci. Quel poco che ci è arrivato, che ci è rimasto, sono 12 frammenti, e che non ci dà un'idea del patrimonio musicale dell'antica Grecia. Non facevano così. La musica era il secondo linguaggio a qualsiasi celebrazione della polis. Se uno tornava dalla guerra, c'era la musica. Se, Olimpiadi, musica. Feste teatrali, musica. Incoronazione di un arconte, musica. La musica si accoppiava a tutto, perché era la celebrazione, la ufficializzazione di uno stato di armonia sociale che, quello greco, che era irripetibile in fin dei conti. Quando si fa riferimento a questa civiltà che ha inventato la democrazia, come si poteva pensare allora ovviamente, in cui c'erano i rappresentanti in una bulè, in un'ecclesia, primi nel mondo a fare una cosa del genere, e in cui nel Tucidide dà una definizione che vi lascio così, meravigliosa, che secondo me è ancora insuperata oggi, di che cosa sia la democrazia. Quando gli chiedono: ma noi abbiamo vinto, siamo la maggioranza, e quindi in democrazia la maggioranza, se vince, fa quel che vuole. E Tucidide gli risponde: non è la maggioranza che fa la democrazia, è il consenso del dissenso.
Mi ha parlato un po', scusate, mi sono lasciato andare. Mi piace così tanto quando amo le cose.
Perfetto, allora stiamo già brigando, perché evidentemente...
Brigando.
Allora, vabbè, ringraziare perfino poco, ci hai emozionato, e quindi credo, ecco, vedere i volti di tutti, vedervi da qui, ecco, mentre parlava, era un'emozione anche vedere voi, oltre a sentire lui. Dunque, allora, la trappola immediata è questa, verrai al nostro concorso con i ragazzi, vediamo se verrai nella fase iniziale o nella fase ultima, quando ci sarà la serata finale in un teatro fiorentino e parlerai ai nostri ragazzi e ti inventerai qualche cosa e quindi ora poi ne parliamo, per cui l'appuntamento con lui è a maggio quando faremo questa manifestazione, intanto lo prenotiamo per allora e quindi questo penso sia una cosa con i ragazzi che ti possa bene. E poi chiedo a noi, all'organizzazione, cioè a noi, noi abbiamo registrato questa cosa di oggi, ecco, allora sarà mia cura, se naturalmente previo tuo, tua verifica, distribuire l'intervento
dovrò
che hai fatto oggi.
Verificare molto perché ho accavallato tante di quelle parole, sì, ero emozionato, quindi, non riuscivo più a...
Quindi faremo, trascriveremo questo, il testo di questa bellissima, di questo regalo che ci ha fatto oggi e quindi poi lo metteremo a disposizione dopo che lui l'avrà visto. Ecco, quindi queste sono le due cose che volevo dire. Prego il Presidente.
E consegnare il premio. Grazie.
Grazie veramente, grazie. Farò di più, non soltanto questo, ma facciamo di più.
Facciamo di più.
Quindi, ci inventiamo qualcosa per Firenze.
L'ho detto, quindi ora le parole contano. Le parole sono sacre. Grazie, grazie.
Grazie a voi.
C'è qua da fare qualcos'altro? Vogliamo, concludiamo? Prego.
Alle nostre spalle c'è una chitarra indegna delle mani nelle quali la vorremmo mettere, ma noi ci proviamo lo stesso. Ecco.
Ma io, guardate, io sono di quelli che non dico mai di no, perché capisci nella vita, perché bisogna dire di no quando si può dire di sì. Ecco. Tutti quelli che dicono, ma io non posso perché di qua, di là, poi mi viene male, poi non ho voce, sono raffreddato oggi. Tutte stronzate, non è vero. Però il problema è un altro, che non c'è microfono per la chitarra, quindi...
C'è tutto.
Ah, abbiamo tutto lì, mi avete proprio fregato.
Certo.
Vabbè, sì, facciamo un paio di canzoni, dai, facciamo proprio quella che dicevamo prima, poi,
sì,
e poi anche... Un Lucio San Siro, magari.
Ecco qua.
Devo andare là. Devo andare là, poi.
Dove preferisci? Va bene lì?
Sì,
no,
lì va bene. Lì va
preferisci...
Se c'è il microfono lì.
Possiamo anche spostare, non è piantato nel salone dei 200. Possiamo persino spostare.
Beh, ma è brutto cantare stando di qua, dai.
Bene.
Più bello stare. Sedia, tanto vediamo se è accordata questa. Ah, c'è pure un plettro, che meraviglia.
No, Coraccioli, no, quella là.
No, Braccioli no, ma no, ma dammela così che io ci metto il piede su.
Ecco questo.
Non mi siedo mica. Ci metto un piede su. Così siamo a posto, togliamo gli occhiali. È un passaggio, Jekyll e Hyde qua proprio. Improvvisamente. Trasformazione.
Sì, sì, sì.
Poi le canzoni nascono sempre... in momenti in cui hai tensioni molto forti, perché... E poi io sono del parere, questo non è soltanto per le canzoni, per le creatività in genere, che è come se ti saltassero addosso le cose, non sei mica tu a pensarle, ti saltano addosso da fuori, ti vengono e ti dicono ti ho beccato, non puoi assolutamente fare a meno di me. Se la chitarra non la sentite troppo non è colpa mia, perché abbiamo un microfono solo. Ridere, ridere, ridere ancora, ora la guerra paura non fa, bruciano dentro il fuoco le divise la sera, brucia nella gola vino a sazietà, musica di tamborelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide tra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò.
Scusate la schiena.
Salvami, salvami, grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malignità. Dategli, dategli un animale, figlio del lampo degno di un re. Presto, più presto, perché possa scappare, dategli la bestia più veloce che c'è. Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò. Non ti fermare, vola ti prego, corri come il vento che mi salverò. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Fiumi, poi campi, poi alba era viola, bianche le torri che infine toccò, ma c'era sulla porta quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa chinò. Eri tra la gente nella capitale, so che mi guardavi con malignità, sono scappato in mezzo ai grilli alle cicale, sono scappato via ma ti ritrovo qua. Sbagli, ti inganni, ti sbagli, soldato, io non ti guardavo con malignità, era solamente uno sguardo stupito, cosa ci facevi l'altro ieri là? Ti aspettavo qui per oggi a Samarcanda, eri lontanissimo 2 giorni fa, ho temuto che per ascoltare la banda non facessi in tempo ad arrivare qua. Non è poi così lontana Samarcanda, corri cavallo, corri di là, ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ci arriverà. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Sì, questo è un archetipo universale di leggenda. In realtà la leggenda è americana, è dei pelirossi americane e la morte era il corvo. È una leggenda Cherokee questa qua. E un'altra leggenda americana molto bella che io ho sentito nell'84 da un capo indiano, è questa, che io però l'ho fatta moderna, l'ho messa in un altro modo. Pare che il grande spirito, prima di portarsi nel cielo un capo indiano, lo avvisi, glielo dica 3 o 4 giorni prima. Cioè non è come con noi, loro hanno un preavviso, i capi indiani. Che tipo di preavviso gli dà? Gli fa sentire una musica. Fa sentire una musica per 2 o 3 giorni. È una musica che sente solo il capo indiano, non la sentono gli altri, la sua donna, i suoi figli, i guerrieri. Quelli non l'ascoltano, non la sentono. E questa musica dà il tempo al capo indiano di fare un bilancio della sua vita. E mi è venuto in mente, ho detto, se sentissi io questa musica improvvisamente, se capitasse anche a noi, che cosa penserei della mia vita? Vediamo se riesco a farla, perché devo farla molto piano, perché la chitarra proprio non si sente qua. Arriverà che fumo, o che do l'acqua ai fiori, o che ti ho appena detto scendo, porto il cane fuori, che avrò una mezza fetta di torta in bocca, o la saliva di un bacio appena dato. Arriverà Lo farà così in fretta che non sarò neanche emozionato. Arriverà che dormo, o sogno, o piscio, o mentre sto guidando. La sentirò benissimo suonare mentre sbando. E non potrò confonderla con niente, perché ha un suono maledettamente eterno. E poi si sente quella volta sola la viola d'inverno. Bello è che non sei mai preparato, che tanto capita sempre agli altri. Vivere in fondo è così scontato, che non ti immagini mai che basti, e resta indietro sempre un rimorso, e resta indietro sempre un discorso. E non potrò parlarti, strizzarti l'occhio, non potrò farti segni. Tutto questo è vietato da inscrutabili disegni. E tu ti chiederai che cosa vuole dire tutto quell'improvviso starti intorno, perché tu non potrai, non la potrai sentire, la mia viola d'inverno. E allora penserò che niente ha avuto senso, a parte questo averti amata, amata in così poco tempo, e che il mondo non vale un tuo sorriso e nessuna canzone più grande di un tuo giorno, e che se tenga il resto, se lo tenga a me compreso, la viola d'inverno. E dopo avere diviso tutto, la rabbia, i figli, lo schifo e il volo, questa è davvero l'unica cosa che devo proprio fare da solo. E dopo avere diviso tutto, neanche ti avverto che vado via, ma non mi dire pure stavolta che faccio sempre di testa mia. Tienila stretta, la testa mia. Dovete scusarmi se non si sente bene, ma
è una questione di commozione.
Io vi ringrazio, non è che posso farvi un concerto, sono qua per un premio letterario, ma stiamo scherzando. Ancora? Ma possiamo fare, facciamone una allegra. No, quel tristissimo. Hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa, parli di sesso, prostituzione, di questo hanno voglia se non l'ha capito già. E che gli dico, guardi, non posso. Io quando amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. luci a San Siro di quella sera. Che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti e giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi han messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai. Scrivi vecchioni, scrivi canzoni, che più ne scrivi più sei bravo e fai da ne, tanto che importa a chi le ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, e lei chi è. Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa, tienile chiuse, nessuno lo saprà. Milano mia, portami via, fa tanto freddo, schifo e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando. Luci a San Siro non ne accenderanno più.
Grazie a voi.